Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera voglio dedicare il nostro tempo nello studio della parola di Dio a completare ciò che avevo sperato di concludere domenica sera scorsa, e così vi invito, se volete, a tornare al testo che è il testo di base del nostro studio, Seconda Pietro, capitolo 1. Ed è proprio in questo capitolo meraviglioso che stiamo iniziando la sezione che va dal versetto 5 all'11. Ed il tema di questa sezione è veramente riassunto nel versetto 10. Ed è riassunto con le parole: perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed elezione. E questo ci presenta il tema della certezza della salvezza. E questo è il terzo messaggio della nostra serie sulla certezza della salvezza. Domenica prossima, a Dio piacendo, ci inoltreremo effettivamente nel testo stesso e cominceremo a vedere nel dettaglio ciò che Pietro ha da dire. Però, continuando a mo' di introduzione su questo tema, voglio colmare alcune lacune che penso siano molto utili per noi tutti. Lasciate che vi dica questo: avere la certezza della vostra salvezza, sapere al di là di ogni dubbio che siete stati perdonati, sapere che lo Spirito di Dio dimora in voi e che siete diretti verso la gloria eterna nei cieli, è la benedizione suprema della vita cristiana. Perché tutte le altre benedizioni della vita cristiana possono essere godute solamente parzialmente se io non so con certezza dove trascorrerò la mia eternità. Se c'è anche solamente una diminuzione della mia certezza, allora non potrò godere pienamente delle altre benedizioni della mia vita cristiana. Quindi possiamo dire che la certezza, tra tutte le buone cose che Dio ci concede per la nostra gioia, per la nostra benedizione, è la migliore, la più preziosa dei suoi doni verso i credenti. Ora, abbiamo notato in questo studio che, anche se la certezza è il migliore dei doni del Signore al suo popolo, ci sono alcune persone che non godono della certezza. Ci sono, per esempio, i cattolici romani che non credono che qualcuno possa sapere con sicurezza se andrà in cielo oppure no. Anzi, criticano coloro che affermano una salvezza certa, pensando che se uno arrivasse anche solamente una volta a credere che la propria eternità è definitivamente stabilita, quello influenzerebbe negativamente la sua santità, perché una volta che sapesse che tutto è sicuro, si lascerebbe andare e non riuscirebbe più a trattenersi, poiché è il timore di cadere all'inferno che ci trattiene dal male. E poi ci sono gli arminiani, come è conosciuta quella corrente teologica, i quali credono anch'essi che non si possa sapere con certezza che la propria salvezza sia sicura. Non si può godere della certezza, perché in realtà la salvezza è uno sforzo cooperativo. E anche se Dio non fallisce, voi potreste fallire. E quindi, poiché è possibile che voi veniate meno e cadiate, di conseguenza non potete mai avere una garanzia di certezza. Quindi ci sono dunque quelli che, da un punto di vista teologico, non godono della certezza della salvezza, però ci sono anche altri che non godono della certezza per ragioni diverse. Loro, a differenza dei cattolici e degli arminiani, loro credono che il cristiano può avere certezza, potrebbero persino credere che il cristiano dovrebbe avere certezza, potrebbero perfino desiderarla, ma non la sperimentano. E noi stiamo esaminando proprio questa realtà, perché è estremamente, estremamente importante. In Ebrei 6:11 è scritto: «E noi desideriamo che ciascuno di voi mostri la stessa sollecitudine per giungere alla piena certezza della speranza fino alla fine». L'autore agli Ebrei dice: «Voglio che siate diligenti affinché abbiate piena certezza». E qui, nel nostro testo, proprio appena letto, Pietro dice: impegnatevi sempre di più a render sicura la sua, cioè di Dio, vocazione ed elezione vostra. Dunque, seppur i cattolici romani, gli arminiani e molti altri possano negare la realtà della certezza, la Bibbia dice che dovreste sapere che la vostra salvezza è certa. Anzi, dovete dedicarvi, impegnarvi con diligenza per giungere a sperimentare questa certezza. Ora, è vero che qualcuno potrebbe essere salvato e potrebbe anche dubitarlo. Come ha detto un autore, si potrebbe andare in cielo nella nebbia senza sapere di andarci, ma certamente non è quello il modo di godersi il viaggio. E sebbene la nostra salvezza non dipenda dai nostri sentimenti riguardo alla certezza, la nostra gioia sì, la nostra pace sì, la nostra beatitudine sì. Allora lasciate che parli per un momento della benedizione della certezza. E lasciate che vi dia una piccola lista di cose che la certezza compie per benedirci. Prima di tutto, la certezza eleva il cuore a vivere al livello più alto di gioia. La certezza eleva il cuore a vivere al livello più elevato di gioia, più alto di gioia. Quando l'apostolo Giovanni scrisse la sua epistola, quella che noi conosciamo come Prima Giovanni, egli presenta in quell'epistola una serie di prove attraverso le quali si può sapere se la propria salvezza è reale. Le ricordate, no? Se confessate il vostro peccato, se camminate così come Gesù ha camminato, se amate i vostri fratelli, se non amate il mondo, se la vostra vita non è caratterizzata da un modello continuo di peccato, se dimostrate compassione verso coloro che sono nel bisogno, se confessate il fatto che Gesù Cristo è venuto nella carne, e così via, e così via, e così via. Lo scopo di Giovanni, in Prima Giovanni, è quello di presentare prova dopo prova dopo prova di una salvezza autentica. Ma il senso di tutto si trova lì in Prima Giovanni 1,4, dove dice: vi scrivo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Perché? Perché la certezza della salvezza eleva il cuore a vivere al livello più alto di gioia. Toglie ogni dubbio, ogni disperazione, ogni scoraggiamento, ogni depressione, ogni paura. Se sappiamo, se so con certezza che il mio destino è sigillato in Cristo per sempre. Dunque, la certezza eleva il cuore a vivere al livello più alto di gioia. In secondo luogo, la certezza innalza l'anima a ricercare scopi santi, propositi santi. La certezza innalza l'anima a ricercare scopi santi. In altre parole, se so di essere salvato, se so di appartenere a Dio, se so di far parte del suo regno per sempre, allora mi interesserò delle realtà del regno. Quello è espresso in vari modi nella scrittura. Uno che mi viene in mente è Matteo capitolo 6, versetti dall'8 al 10. Ricordate queste parole familiari? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E qual è il significato di tutto questo? Semplicemente questo, che vi preoccupate per il nome di Dio, il fatto che sia santificato, vi preoccupate della venuta del suo regno, vi preoccupate che la sua volontà sia fatta sulla terra così come in cielo, quando siete certi che Egli è vostro Padre. L'affermazione Padre nostro mi introduce nella consapevolezza del mio rapporto con il Dio vivente e rende i suoi scopi santi il fine più alto della mia vita. Se non sono sicuro di appartenere a Dio, allora non sarò così preso dai suoi scopi. Quindi la certezza innalza l'anima a ricercare gli scopi santi. In terzo luogo, la certezza riempie il cuore di canti e di preghiere di gratitudine. Una persona che loda è una persona che ha certezza. Se so che la mia salvezza è sicura per sempre, che nulla potrà mai separarmi dall'amore di Cristo, allora il mio cuore sarà pieno di gioia. Ascoltate il Salmo 71,14. Ma io spererò del continuo. Ed il salmista dice: poiché ho questa speranza continua, io ti loderò sempre di più. Il cuore sicuro è anche il cuore riconoscente. E lì dove c'è la certezza della salvezza, il cuore sarà anche pieno di canti e pieno di preghiere di gratitudine. Ascoltate al Salmo 103, benedici il Signore anima mia e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore anima mia, perché? Perché un cuore così riconoscente? Perché? E non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Perché? Perché gli perdona tutte le tue iniquità, guarisce tutte le tue infermità e redime la tua vita dalla fossa. E quando sapete di essere stati redenti, e quando sapete che i vostri peccati sono stati perdonati, quello riempirà il vostro cuore di canti, di lode e di gratitudine. Punto successivo. La certezza rafforza l'anima contro le tentazioni e contro le prove. La certezza rafforza l'anima contro le tentazioni e contro le prove. In Prima Tessalonicesi 5:8 Paolo dice: indossate l'elmo della speranza, della salvezza. E che cos'è? Tutto questo in sostanza cos'è? È questo. Satana viene contro di noi con tentazioni, viene di noi con prove, con difficoltà, cercando di farci cadere nel peccato e nel dubbio. E quando abbiamo la speranza della salvezza ben salda, i suoi colpi saranno soltanto colpi che rimbalzeranno su quella copertura protettiva. Se io so che la mia speranza è certa e se so che sono diretto verso il cielo, allora tutti gli sforzi di Satana contro di me non potranno mai colpirmi, verranno solamente deviati dall'elmo della speranza della salvezza. Inoltre, la certezza spinge il cuore ad amare l'obbedienza. La certezza spinge il cuore ad amare l'obbedienza. Se non dovessi essere certo di andare in cielo, vivrei con una certa superficialità. Se non dovessi essere certo che Dio mi abbia veramente perdonato e mi abbia dato la vita eterna, se non sarei sicuro di essere in cammino verso il cielo, se non fossi certo del fatto che la salvezza di Dio sia sicura, allora quello avrebbe un effetto negativo su di me. Perché sarebbe proprio in quella insicurezza che cadrei più facilmente nel peccato. Salmo 119:116 dice: io spero nella tua salvezza, Signore, ed osservo i tuoi comandamenti. Poiché ho speranza nella realtà eterna, poiché la mia speranza è fissata in Cristo, in Dio, poiché sono sicuro in quello e ne sono certo, allora faccio ciò che tu dici. La certezza innalza l'anima a ricercare scopi santi, la certezza riempie il cuore di canti e di lode riconoscente, la certezza rafforza l'anima contro le tentazioni e le prove e la certezza spinge il cuore ad amare l'obbedienza. Lasciate che ve ne dia ancora un paio. La certezza calma l'anima con un riposo perfetto e pace in mezzo alle tempeste della vita. Calma veramente l'anima in mezzo alle tempeste della vita. Qualunque cosa accada intorno a me, se io so di essere sicuro per sempre in Cristo, che cos'è che temo? Ascoltate Ebrei 6:19. Questa speranza eterna, noi l'abbiamo come un'ancora dell'anima, sicura e salda. Non importa ciò che colpisce, ciò che scuote lo scafo della nostra nave, siamo ancorati nella fiducia della nostra speranza eterna. E così l'anima è calma, con riposo e con pace, nel mezzo, nella certezza di una salvezza sicura. Un altro punto su cui riflettere: la certezza insegna all'anima ad aspettare pazientemente Dio per la misericordia di cui abbiamo bisogno. Se non siete sicuri della vostra salvezza, sapete cosa succede quando pregate e Dio non risponde immediatamente? Se io non so di essere cristiano, se non sono certo di essere veramente salvato e prego a Dio e non ricevo una risposta immediata, qual è la mia reazione nella carne? Wow, Dio non sta ascoltando, certamente. Dio non si cura di me. Ma quello significa che non sono suo? Ma se io dovessi essere certo della mia salvezza e dovessi essere sicuro della mia salvezza e avessi piena certezza della mia salvezza, allora io avrei la pazienza di aspettare il fatto che Dio operi nei suoi tempi e non verrei, per così dire, gettato in grande timore. Quello è il cuore paziente che si manifesta in coloro che sono sicuri del proprio destino eterno e della cura eterna di Dio. In Romani 8:25 è scritto: ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con perseveranza. Se la vostra speranza è forte e la vostra speranza è fondata su fatti, su realtà, allora potrete perseverare nell'attesa della realizzazione di quella speranza. Potete leggere il Salmo 130 se volete un'altra illustrazione di questo. Un altro punto: la certezza purifica il cuore. La certezza purifica il cuore. Prima Giovanni 3:3, chiunque ha questa speranza in lui fissa si purifica, così come egli è puro. Quando la vostra speranza è salda, fissa, non vacilla, non va e viene, ma è stabile, allora vi purificate. Ha un potere purificante. Se io dovessi sapere che un giorno vedrò Dio, che vedrò Cristo, che li vedrò faccia a faccia, che renderò conto delle mie opere, che passerò l'eternità con il Signore ricevendo la ricompensa per ciò che gli ho reso nel servizio, quello cambierà il modo in cui vivrò la mia vita. Ora, queste sono questioni molto importanti e io le ho semplicemente elencate, forse voi sareste anche in grado di aggiungerne altre, ma queste sono quelle che mi sono venute in mente, però queste rappresentano veramente l'essenza di ciò che è indispensabile nella vita del credente per sperimentare la piena gioia che il Signore ha stabilito per il cristiano. E se non avete quella gioia, se non avete quella piena certezza, potete averla. Non vorreste vivere a livello più elevato di gioia possibile? Non desiderate ricercare scopi santi, essere ricolmi e riempiti di canti, di lode, di gratitudine? Non volete avere un'anima che è forte contro la tentazione, forte contro la prova? Non volete avere un cuore che è spinto all'obbedienza? Non volete sperimentare calma nell'anima? Riposo perfetto e pace? Non volete essere capaci di aspettare pazientemente Dio per la misericordia di cui avete bisogno? Non volete avere una vita pura? Tutte queste cose sono il frutto della certezza. È triste rendersi conto che coloro che, primo, negano la certezza come possibilità, coloro che dal punto di vista teologico negano che si possa essere eternamente al sicuro, non conosceranno mai queste benedizioni. Ed anche tra coloro di noi che ci credono, però non vivono come dovrebbero, non le godranno ugualmente. La certezza, infatti, equipaggia veramente l'anima per ogni battaglia spirituale, in ogni senso. Vorrei poter esprimere tutto ciò che si trova nel mio cuore, le mie parole però non sono adeguate, quindi lasciate che prenda in prestito le parole del teologo Burkhoff. Ascoltate quello che disse. La vita del cristiano è destinata ad essere una vita di servizio nel regno di Dio. E egli è un vaso d'onore santificato, utile al padrone, preparato per ogni opera buona. Ed il servizio che gli è richiesto è arduo e partecipa persino della natura di una guerra. Il credente è un soldato di Gesù Cristo impegnato in battaglie reali contro le potenze del male, perciò è esortato a rivestirsi dell'intera armatura di Dio affinché possa mantenere la sua posizione nel regno di Dio e contrastare le opere del diavolo. Egli ha bisogno di tutta la forza spirituale a sua disposizione, in particolare della forza che viene da una fede viva ed operante e dalla certezza della salvezza. Se il suo passo è incerto e vacillante, se le sue braccia sono instabili, se il suo sguardo non è limpido e fermo, se gli manca fiducia, non sarà mai in grado di fare del suo meglio per il capitano della sua salvezza. Ma se sta saldo nella certezza della fede, avanzerà verso la battaglia con fiducia, occuperà una posizione forte, mirerà con precisione e combatterà con la forza che deriva dalla sicura aspettativa della vittoria. Coloro i cui cuori sono sempre pieni di dubbi e sono continuamente impegnati a cercare la certezza sono come il soldato che passa tutto il suo tempo a cercare la propria armatura o a metterla in ordine e nel frattempo perdono di vista le forze nemiche che avanzano. Fine della citazione. Una dichiarazione eccellente. Se passate tutto il tempo a preoccuparvi se avete o no indossato l'armatura, non sarete in grado di combattere la battaglia. Sono i cristiani fiduciosi, quelli che hanno la certezza della salvezza, che sono là nel pieno della battaglia. Perfino Giacomo disse: un cristiano che dubita è come l'onda del mare, sospinta ed agitata dal vento, un uomo doppio d'animo ed instabile in che cosa? In tutte le sue vie. Solo il credente sicuro, il credente fiducioso, può dire queste parole dell'apostolo Paolo: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Questa è la parola di un soldato fiducioso, giusto? Di un uomo che era certo del suo destino eterno. Amati, negare la dottrina della certezza o non sperimentarla, di fatto, significa compromettere la vostra benedizione spirituale e la vostra utilità. Ora, nonostante tutto questo, molti cristiani non godono della certezza e ci siamo chiesti il perché, vero? Abbiamo detto, prima di tutto, che alcuni mancano di certezza perché si trovano sotto una predicazione molto forte sugli standard santi di Dio e poiché questi standard sono così elevati, sentono di non poterli mai raggiungere e quindi pensano di non essere salvati. In secondo luogo, abbiamo notato che alcuni mancano di certezza perché non riescono ad accettare il perdono, pensano di essere troppo empi, Ciò che hanno fatto è troppo terribile e semplicemente non riescono a credere di poter essere perdonati. Altri mancano di certezza perché non comprendono il Vangelo. Non capiscono la natura del Vangelo e ciò che il Signore ha provveduto e al posto della conoscenza vengono tiranneggiati dalle loro emozioni. E in quarto luogo, alcuni mancano di certezza perché non conoscono il momento preciso della loro salvezza. E visto che non riescono a identificare un momento, pensano forse di non essere salvati. In quinto luogo, alcuni mancano di certezza perché sentono ancora fortemente la carne e si chiedono se hanno veramente una nuova natura. Visto che l'attrazione del peccato e della carne sono così forti, si domandano se siano veramente nuove creature. Numero 6. Alcuni mancano di certezza perché non vedono la mano di Dio in tutte le loro prove. In altre parole, quando le cose vanno male, pensano che Dio li abbia abbandonati, invece di capire che Dio sta usando tutto quello per la loro crescita. Ora, questo è solamente un ripasso. Voglio darvi gli ultimi due motivi per cui le persone dubitano della loro salvezza. Numero 7. Alcuni mancano di certezza perché non camminano nello Spirito Santo. E così il suo ministero di conferma e di attestazione nei loro cuori viene meno. Avete capito? Questo è molto, molto importante. Alcuni mancano di certezza perché non camminano nello Spirito ed il ministero dello Spirito stesso verso il credente è proprio quello di confermare la sua salvezza. Seguitemi a Romani capitolo 8. Ancora una volta, eravamo lì la settimana scorsa e ci torniamo di nuovo. È il capitolo più grande della scrittura su questo tema della sicurezza e della certezza e quindi voglio portarvi a Romani capitolo 8 versetti dal 14 al 16. Dice il versetto 14: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. O se volete dirlo al contrario, potreste dire che i figli di Dio sono tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è coinvolto nel guidare tutti i credenti. E poi nel versetto 15 dice: voi, infatti, non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale possiamo gridare Abba, Padre. Vedete, se apparteniamo a Dio e lo Spirito è in noi e ci sta guidando, non dovremmo mai temere la nostra condizione, perché siamo stati adottati nella famiglia di Dio e quindi gridiamo Abba, Padre, che significa papà o babbo, è un termine di intimità. E poi il versetto 16 dice: lo Spirito stesso quindi attesta insieme con il loro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ora, ascoltatemi. Per ogni credente, lo Spirito Santo dimora dentro di loro. E da quella posizione, dentro il credente, egli guida ciascuno di noi. Non dovremmo mai temere, perché egli ci guida alla conclusione che di fatto siamo figli di Dio. Questo è uno dei suoi compiti. Ora, lasciate che vi dia un po' di contesto su questo. A Roma era molto comune adottare, molto comune. E quando un bambino veniva adottato, c'era una cerimonia legale da seguire. E le adozioni romane dovevano essere confermate, sentite bene, da 7 testimoni. 7 testimoni dovevano firmare un documento che attestasse il fatto che si trattava di un'adozione legale, legittima. Perché? Immaginiamo che c'era un uomo molto ricco e lui decideva di adottare un giovane, un ragazzo, e quindi lo adottava nella sua famiglia. Poi però quello moriva e quel ragazzo quindi rivendicava immediatamente la sua eredità. Chi è che poteva confermare quel fatto lì? Supponiamo che ci fosse un solo testimone e che lui fosse morto. Non c'erano computer ai tempi, probabilmente non c'erano archivi da nessuna parte, quindi tutto era confermato da documenti e da testimonianza orale. E così si stabilivano 7 testimoni proprio per avere sempre qualcuno in grado di poter confermare il diritto legittimo dell'erede alla sua eredità. D'altra parte, poteva anche accadere che alla morte di quest'uomo ricco, un qualche impostore si facesse avanti dicendo: ascoltate, mi ha adottato come suo figlio, chi è che poteva provarlo o smentirlo? Torniamo ai sette testimoni. Uno, due, tre, quattro potevano essere morti, ma potevano rimanerne tre. E quindi l'idea di avere sette testimoni era proprio quella di affermare che quell'adozione era di fatto autentica. Quei sette testimoni dovevano essere presenti al momento dell'adozione. Avete capito? Dovevano essere presenti al momento dell'adozione e dovevano sostenere il diritto del figlio adottato all'eredità. Ora, ecco il punto di Paolo. Se qualcuno mette in dubbio il vostro diritto alla vostra eredità eterna, se qualcuno dovesse mettere in dubbio il fatto che siete figli di Dio, sappiate che c'è un testimone che era presente lì nel momento della vostra adozione. E chi era? Lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo si farà avanti e renderà testimonianza sul fatto che voi di fatto siete figli di Dio per adozione ed avete quindi un diritto legittimo alla vostra eredità eterna. Ed è anche interessante notare che in Isaia, capitolo 11, versetto 2, lo Spirito è presentato come uno spirito settenario. Questo spirito settenario diventa quindi il testimone che conferma il fatto che io appartengo a Dio. Dunque è il ministero dello Spirito Santo quello di attestare la legittimità della mia adozione nella famiglia di Dio ed il mio diritto a rivendicare quindi l'eredità eterna. Non è forse una verità meravigliosa? Potreste dire, com'è che fa lo Spirito Santo a fare tutto questo? Com'è che rende testimonianza? Lo fa in diversi modi. Seguitemi a Prima Corinzi, capitolo 2. Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 9. Così com'è scritto: le cose che occhio non ha visto, né orecchio ha udito, né sono mai entrate nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Va bene, la scrittura promette benedizioni immense per coloro che amano Dio. Questo è tratto da Isaia. Ora però il versetto 10 dice: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Il primo modo in cui lo Spirito Santo conferma la nostra salvezza è attraverso l'illuminazione. In altre parole, lo Spirito illumina la scrittura, rende viva la parola, vivifica la parola. E mentre noi studiamo la parola di Dio riguardo a tutte queste promesse, lo Spirito le illumina nei nostri cuori. E questo è quello che dice quel testo. Lo Spirito Santo ci permette di pensare e di comprendere con la mente di Cristo. Dunque il primo modo in cui lo Spirito Santo mi testimonia o testimonia il fatto che sono figlio di Dio ed erede è illuminando la scrittura. Egli illumina per esempio Romani 8 dal 14 al 16. Lasciate che vi mostri un secondo modo in cui lo Spirito Santo rende testimonianza. Prima Giovanni capitolo 4, o come mi piacerebbe avere più tempo da dedicare a ciascun punto, però Prima Giovanni capitolo 4 versetto 13, questo è quello che Giovanni scrive: da questo conosciamo che dimoriamo in lui ed egli in noi. Com'è che lo sappiamo? Com'è che lo sappiamo? Perché egli ci ha dato del suo spirito. E quindi noi abbiamo veduto ed abbiamo testimoniato il fatto che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo, e quindi chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli dimora in Dio, e noi quindi abbiamo conosciuto ed abbiamo creduto l'amore che Dio ha riversato per noi. Perché Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio, e Dio dimora in lui. Potresti dire, cos'è che sta parlando qui? Sta dicendo questo, sta dicendo, lo Spirito Santo è venuto, versetto 13, e ci ha mostrato il Vangelo. Ci ha mostrato il Vangelo. Il secondo modo in cui lo Spirito Santo rende testimonianza a noi è attraverso la salvezza. Quando lo Spirito vi convince di peccato, di giustizia e di giudizio, quando lo Spirito vi rivela il fatto che Dio ha mandato suo Figlio per essere il Salvatore del mondo, versetto 14, quando lo Spirito vi rivela che se confessate Gesù come il Figlio di Dio, Dio verrà a dimorare in voi e voi in Dio. In altre parole, il primo modo in cui lo Spirito ci rende testimonianza del fatto che siamo figli di Dio è illuminando la Scrittura, ed il secondo modo è attraverso tutta questa realtà della salvezza, per cui crediamo in Cristo, amiamo Dio ed amiamo Cristo. Tutto questo è testimonianza dello Spirito ed è una cosa continua. E mentre continuiamo a studiare la parola di Dio, lo Spirito testimonia illuminando la parola. E mentre continuiamo a camminare con Cristo, lo Spirito renderà testimonianza, per così dire, la nostra condizione di figli nel regno di Dio mediante una fede ed un amore che crescono e cresceranno. C'è un altro modo in cui lo Spirito rende testimonianza, in Galati capitolo 4, molto simile al testo di Romani, lì ci viene detto al versetto 6, e perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, e lo Spirito grida, Abba Padre. Ascoltate, il semplice fatto che la Scrittura mi sia illuminata, cioè che io la comprenda, è lo Spirito che rende testimonianza del fatto che sono figlio di Dio. Perché? Perché se non fossi figlio di Dio non potrei comprendere la Bibbia, giusto? L'uomo naturale cosa? Non comprende la Bibbia. Quindi il semplice processo dell'illuminazione significa che lo Spirito è in me, e questa è una conferma del fatto che appartengo a Dio. E così è anche per la questione dell'amore per Cristo. Che cos'è che mi ha portato ad odiare il peccato e ad amare Cristo? Che cos'è che mi ha portato tutto ad un tratto a capire che Dio aveva mandato il Figlio suo nel mondo a morire per il mio peccato, e che se avesse riposto in lui la mia fede, Dio avrebbe dimorato e vissuto in me ed io in lui? E che cos'è che mi ha portato ad amare Cristo e a dimorare nell'amore di Dio e nell'amore di Cristo? L'opera dello Spirito. Quello mi mette in contatto con l'opera dello Spirito in me, ed è così che lì mi rende testimonianza del fatto che sono figlio di Dio. Gli increduli non hanno tutto questo. Il mondo non credente non ama Dio, non ama Cristo, non si rivolge a Cristo come Salvatore, perché lo Spirito non opera in loro, perché non sono figli di Dio. La terza cosa qui che lo Spirito compie in noi è che egli ci attira nella comunione con Dio. Abba Padre, semplicemente un termine di intimità. Lo Spirito produce la preghiera, lo Spirito produce la lode e lo Spirito produce l'adorazione. Tutto questo è racchiuso in Abba Padre. Lo Spirito produce la supplica, un gridare a Dio come nostro Padre. E tutto questo è testimonianza, è la testimonianza dello Spirito. Andate a Galati, capitolo 5, un capitolo più avanti, da dove siete, versetto 22. Il frutto dello Spirito invece è l'amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Ora, questo passo lo conoscete molto bene, però lasciate solamente che vi dica che la cosa successiva attraverso cui lo Spirito rende testimonianza è il frutto. Lo Spirito produce nella vostra vita un amore soprannaturale, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E quando tutte queste cose saranno prodotte nella vostra vita, saprete che non saranno prodotte dalla vostra carne, giusto? La carne sa come concupire, ma non sa l'amore vero, sa come essere contenta per un momento, ma non conosce una gioia stabile, conosce un attimo di calma, ma non una pace profonda, e così via. E così via. Quindi quando tutto quello viene prodotto nella vostra vita, quando quegli atteggiamenti esistono nel vostro cuore, quella è l'opera dello Spirito che li produce in voi, e dovreste quindi dire: questa è la prova dello Spirito che io appartengo a Dio. Ed un'ultima nota, Atti 1:8, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Servizio, ministero, evangelizzazione, quello è prodotto dello Spirito Santo in me ed in voi. Ora, cosa sta dicendo? Lo Spirito Santo che vive in voi come credenti rende costantemente testimonianza al fatto che appartenete a Dio. E quando arrivano gli accusatori e dicono, ah no, quell'adorazione non è mai venuta, no, lui è un figlio illegittimo, una figlia illegittima, no, non è reale, lo Spirito dice, io ero là, giusto? Voi siete nati dallo Spirito, io ero là, ed io affermo che questa persona è veramente figlio di Dio. E com'è che rende quella testimonianza a noi? Illuminando la parola di Dio, cosa che non fa per l'incredulo, guidandoci ad una fede, ad un amore più grandi per Dio e per Cristo, attirandoci in una comunione intima con Dio nella preghiera, nella supplica, nella lode, nell'adorazione, e producendo nelle nostre vite quelle grazie che sono caratteristiche della natura redenta e rendendoci efficaci nel servizio. Così, quando parlate dello Spirito, del fatto che rende testimonianza insieme con noi, del fatto che siamo figli di Dio, non aspettate una qualche vocina alla vostra testa che dice «Sì, è così, sì, sei cristiano, veramente, lo sei?» No, 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 no. Lo Spirito Santo non vi sussurrerà tra un orecchio e l'altro. Egli usa quei mezzi per illuminare la vostra mente riguardo alla realtà della vostra condizione spirituale. Amo quello che scrisse Thomas Brooks. Lo Spirito è il grande rivelatore dei segreti del Padre, egli riposa nel seno del Padre, conosce ogni nome scritto nel libro della vita, conosce più di chiunque altro i moti interiori del cuore di Dio verso i poveri peccatori. Egli è il grande consolatore, l'unico che sigilla le anime fino al giorno della redenzione. Se con il tuo peccare volontario rattristi colui che solo può rallegrarti, chi dunque ti renderà gioioso? Questo è il punto, no? Se lo Spirito fa tutte queste cose e voi rattristate lo Spirito o spegnete lo Spirito o non camminate non nello Spirito ma nella carne, interrompete quel ministero. Ed ecco perché le persone mancano di certezza. La via alla certezza dunque non è sedersi e sospirare, non è sedersi e lamentarsi della propria mancanza di certezza, ma è il sentiero del camminare nello Spirito Santo, onorando ed ubbidendo alla sua parola, ai suoi impulsi, alla sua santa volontà. La via che allontana dalla certezza è la via che allontana dallo Spirito, il camminare nella carne. Finché camminiate quindi nello Spirito, cioè in obbedienza allo Spirito di Dio, conoscerete la certezza. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sì, egli vi ha suggellati per il giorno della redenzione e quel sigillo non sarà mai spezzato, siete stati adottati e siete al sicuro, ma se rattristate lo Spirito non godrete di quella certezza. E quando il cristiano cammina nello Spirito, la certezza è il dono dello Spirito stesso. Infine, in queste 3 settimane abbiamo veramente coperto molto terreno. Alcuni mancano di certezza a causa di una forte predicazione che convince di peccato davanti ad un santo standard, alcuni mancano di certezza a causa della loro incapacità di accettare il perdono dei loro peccati, oppure per la loro mancanza di comprendere della ricchezza del Vangelo della Grazia, oppure per la loro incapacità di ricordare il momento della loro salvezza, oppure per la potenza residua della loro carne non redenta, oppure per le difficili prove nelle quali non riescono a vedere la mano di Dio. E vi assicuro che alcuni mancano di certezza perché non camminano nello Spirito, il che può anche comprendere tutto il resto che ho detto prima. Ma c'è ancora un'altra cosa che è ovvia, palesemente ovvia. Alcuni mancano di certezza perché la certezza è la ricompensa dell'ubbidienza e loro sono volontariamente disubbidienti. La certezza è la ricompensa dell'ubbidienza e loro sono volontariamente disubbidienti. Vi assicuro questo, Galati 5:16-21. Se camminate nella concupiscenza della carne e se soddisfate i desideri della carne, non conoscerete mai il frutto dello Spirito, giusto? Purezza e certezza vanno insieme. Salmo 84:11, Dio non rifiuta alcun bene a coloro che camminano rettamente. Se state camminando rettamente, se camminate rettamente in ubbidienza a Dio, egli vi dà la certezza. Che promessa gloriosa. Ebrei 10, credo al versetto 22, sottolinea tutto questo con forza, lasciate che ve lo legga velocemente. Accostiamoci, ascoltate qui, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per essere purificati da una brutta coscienza ed il corpo lavato con acqua pura. Che affermazione! L'unico modo per avere piena certezza è legato alla purezza. Sinclair Ferguson scrisse: alti gradi di vera certezza non possono essere goduti da coloro che persistono in bassi livelli di ubbidienza. Alti gradi di certezza, alti livelli di certezza non possono essere goduti, non sono goduti da coloro che vivono, che stanno vivendo a bassi livelli di ubbidienza. Se state vivendo nel peccato e nella disubbidienza, non godrete mai di questa certezza. Il peccato le annullerà. C'è un abisso tra il peccato e la pace, tra il peccato e la gioia, tra il peccato e la certezza. Vivere nel peccato significa vivere nel dubbio. E quando peccate, accanto al peccato arriverà anche il dubbio riguardo alla vostra condizione spirituale e lo Spirito di Dio tratterrà quel buon dono. Spesso il salmista, quando cadeva nel peccato, gridava come se il Signore non lo conoscesse. Mi viene in mente il Salmo 31, versetto 22. Quanto a me, dicevo nel mio smarrimento, sono escluso dalla tua presenza. Si sentiva abbandonato da Dio e il suo peccato gli aveva tolto la certezza. Salmo 77, 7. E il Signore respingerà per sempre e non sarà mai più favorevole verso di me. La sua bontà amorevole è cessata per sempre. La sua promessa è venuta a meno per sempre. Dio si è dimenticato di aver pietà. Oh, questo è il mio dolore, che la destra dell'Altissimo è cambiata. Come ha fatto il salmista a cacciarsi in un tale disastro? Il peccato? Quando cadete nel peccato, cadete anche nel dubbio. Vivere nel peccato significa vivere nel dubbio. Perciò dobbiamo affrontare il peccato nella nostra vita. E ve lo dico, lasciate che vi dia un piccolo segreto. Se affrontate un peccato maggiore, il resto seguirà. È un po' come quando Golia fu ucciso e il resto dei Filistei fuggì. Quando il generale viene ucciso, le truppe si disperdono. E così è nella vita del credente per mezzo della grazia, quando egli abbatte i peccati che sono più potenti, che sono più pressanti, quei peccati favoriti, quelle forti tentazioni che ritornano continuamente. Quando affrontate quelli, il resto cadrà con loro. Trafiggete con una lancia il cuore di Absalom e tutti gli altri suoi ribelli se ne andranno. Affrontate quei peccati abituali che vi assediano e gli altri scompariranno. Ma dove c'è peccato, ci sarà anche una tremenda lotta per la certezza. Ascoltate la testimonianza personale di Charles Spurgeon. Ogni volta che sento di aver peccato e desidero vincere quel peccato per il futuro, il diavolo nello stesso tempo viene da me e mi sussurra: come puoi tu essere una persona perdonata ed accettare da Dio mentre ancora pecchi in questo modo? Oh, se io dovessi ascoltare tutto questo, cadrei nello scoraggiamento. E se continuassi in quello stato, cadrei nella disperazione e commetterei peccati più frequentemente di prima. Ma la grazia di Dio interviene e dice alla mia anima: hai peccato, ma Cristo non è forse venuto a salvare i peccatori? Oh, tu non sei salvato perché sei giusto, perché Cristo è morto per gli empi. E la mia fede dice: oh, benché io abbia peccato, ho un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, e benché io sia colpevole, pure per grazia sono salvato e sono comunque un figlio di Dio. E poi che succede? Perché le lacrime cominciano a scorrere, io mi dico: come potrei mai peccare contro il mio Dio che è stato così buono con me? Ora vincerò quel peccato e divento forte per combattere contro il peccato attraverso la convinzione di essere figlio di Dio. Se cadete nel peccato e risolutamente dite: vincerò quel peccato, Satana potrà martellarvi con domande di questo genere. Rifugiatevi nella grazia perdonatrice di Dio ed essa vi fortificherà per la battaglia. Qualunque sia la causa della perdita della certezza, qualunque cosa vi faccia dubitare, qualunque cosa vi faccia perdere la gioia e vi renda inutili nel servizio cristiano, vuoti nell'adorazione, freddi nella lode, senza passione nella preghiera, vulnerabili ai falsi insegnanti, qualunque siano i problemi, c'è una cura. E la cura è quella di camminare nello Spirito, la cura è camminare nell'ubbidienza. Potreste dire: oh, devi essere un pochino più specifico di così. Oh, lo sarò. Pietro è molto più specifico di così, ma quello sarà per la prossima volta. Ora, proprio adesso, mentre concludiamo questa lezione meravigliosa, chiederò agli uscieri di venire e di distribuire a tutti voi un piccolo foglio. Stavo leggendo su uno dei voli che ho preso alcuni mesi fa un libro intitolato Il grande interesse del cristiano, scritto da Thomas Guthrie. E mentre lo leggevo, nel suo tipico stile catechetico di domanda e risposta, nel suo modo di insegnare, ho cominciato a seguire il suo ragionamento insieme con alcuni pensieri miei personali. Così ho messo insieme un piccolo catechismo, un piccolo processo di domanda e risposta per aiutarvi a riflettere e a riassumere tutto quello che ho detto nelle ultime 3 settimane, d'accordo? Perciò volevo che ognuno di voi ricevesse uno di questi fogliettini gialli e lavoreremo insieme su questo piccolo catechismo nel mentre portiamo le cose a conclusione questa sera. Catecheo significa echeggiare in risposta, era così che tutti imparavano nell'antichità attraverso i catechismi. E probabilmente alcuni di voi sono stati cresciuti spiritualmente con uno di questi nel vostro vissuto, nel vostro retroterra spirituale, però questo raccoglierà insieme, riassumerà tutto quello che abbiamo detto sulla certezza. Bene, cominciamo insieme quindi il nostro piccolo catechismo. Io farò la domanda e voi darete la risposta, va bene? Domanda: qual è il dovere essenziale che una persona ha in questo mondo? Portare a compimento una relazione salvifica con il Signore Gesù Cristo, che significa riconoscere la sua opera sulla croce e la sua risurrezione dai morti come l'espiazione sufficiente per il peccato e camminare in conformità con quella relazione. Domanda: non hanno tutti i membri della Chiesa una relazione tale salvifica con il Signore Gesù Cristo? No, soltanto quelli che sono veramente salvati. Domanda: come posso io essere certo di avere quella relazione salvifica? Il Signore avrà compiuto nella vostra anima la sua propria volontà sovrana, chiamandovi efficacemente a sé mediante un'opera di convinzione e di umiliazione, così che avrete scoperto e scoprirete il vostro peccato e la vostra miseria, e ne sarete stati così seriamente agitati e minacciati da desiderare ardentemente il Salvatore. Domanda: come posso sapere se ho una consapevolezza sufficiente ed ammissione del mio peccato e della mia miseria? Dal fatto che prenderete la salvezza a cuore al di sopra di ogni altra ricerca nella vostra vita, così da cercarla al di sopra di ogni altra cosa. Questo vi porterà a rinunciare a qualsiasi vero sollievo dal peccato e dalla colpa, anche nei momenti migliori. Questo renderà Cristo, che è il Redentore, preziosissimo alla vostra anima, e questo vi farà temere il peccato, ravvedervi e cercare di essere salvati alle condizioni di Dio. Domanda: in quali altri modi potrei io discernere una relazione salvifica con Cristo? Mediante un affetto forte e serio che si protende verso Cristo, così come Egli si è fatto conoscere nel Vangelo. Questo amore è fede salvifica. Domanda: come saprò se l'affetto del mio cuore per Lui è genuino e se la mia fede è vera fede salvifica? Quando il mio cuore andrà dietro a Lui in vera fede salvifica, la nostra anima sarà compiaciuta in Cristo soltanto, al di sopra di ogni altra cosa ed in tutti i suoi uffici, per governare e per insegnare, così come per salvare, e sarà contenta di aggrapparsi a Lui qualunque sia il costo. Domanda: ci sono altri segni di una relazione salvifica con Cristo? Siete veramente salvati quando siete stati fatti nuova creatura, graziosamente cambiati e rinnovati in tutta la vostra persona, e quello si riconosce meglio nel desiderio di fuggire il peccato e di orientare la vostra vita verso l'obbedienza alle giuste richieste di Dio. Domanda: e che dire se trovassi che il peccato prevalesse su di me? O sebbene ogni peccato meriti vendetta eterna, tuttavia se confessate regolarmente il vostro peccato con ravvedimento sincero, con vergogna davanti a Dio, rifugiandovi in Cristo per il perdono di tutte le iniquità conosciute e sconosciute, Egli vi concederà misericordia e perdono, perché siete nella grazia e la vostra salvezza è eternamente sicura. Domanda: e se i miei peccati fossero gravi e ripetuti? Qualunque essi siano, Gesù Cristo ne ha pagato il prezzo, così che, se vi siete rivolti a Lui sinceramente e con tutto il vostro cuore in una fede ravveduta, non entrerete mai in condanna. Inoltre, la sua graziosa provvidenza verso coloro che credono include la potenza di vincere il peccato e di vivere rettamente. Domanda: la sola fede è il requisito per la salvezza? La fede è la risposta sulla quale Dio offre pace e perdono agli uomini. Ma la fede, se è genuina, non sarà sola nell'anima, bensì sarà sempre accompagnata da un vero ravvedimento e da un desiderio ardente di conformarsi alla volontà e alla via di Dio. Domanda: come posso essere certo di aver sistemato il mio destino eterno con il Signore Gesù Cristo? Esprimete con la vostra bocca a Dio ciò che lo Spirito Santo attraverso la Scrittura vi ha portato a credere nel vostro cuore. Domanda: come faccio questo? Considerate il vostro peccato e la vostra condizione perduta ed il rimedio offerto da Gesù Cristo. Arrendete il vostro cuore per trovare compiacimento in quel rimedio e desiderarlo. e dite a Dio che ricevete il Signore Gesù Cristo ed il suo dono della salvezza, e consegnatevi voi stessi a Lui per essere salvati secondo la via del Vangelo, senza riserve. Domanda? Qual è la conseguenza di tale relazione? Unione e comunione con Dio qui e comunione benedetta e gloria nell'aldilà. Domanda? Come posso giungere alla piena certezza di avere tale relazione? Affermando le promesse connesse di Dio, come sono rivelate nella Scrittura, mediante la testimonianza interiore dello Spirito e mediante la manifestazione di frutti reali e giusti prodotti dall'amore per la persona di Cristo e dal desiderio della sua gloria e del suo onore. Molto bene, classe. Vogliamo che voi godiate della certezza che il nostro Signore ci ha dato dalla nostra salvezza eterna. Lasciate che dica questo, ascoltate attentamente, ok? So che in una congregazione come questa ci sono alcuni che non hanno questa certezza. E può darsi che non siate cristiani. Può darsi che non abbiate mai fatto quello che abbiamo appena letto, che non avete mai espresso con la vostra bocca a Dio ciò che lo Spirito Santo attraverso la Scrittura vi ha portato a credere nel vostro cuore. Se desiderate giungere alla conoscenza di Gesù Cristo, se desiderate dare il vostro cuore, la vostra vita all'unico Salvatore che può perdonare il vostro peccato e può darvi il cielo, saremo felici di parlare con voi. La nostra sala di preghiera sarà aperta proprio qui dietro l'uscita, dopo che il culto sarà terminato. Avremo alcune persone molto care che saranno felici di pregare con voi, parlare con voi ed aiutarvi. Oppure potreste anche parlare con le persone con cui siete venuti questa sera ed andrà benissimo anche quello. Però non andate via senza certezza. Se avete bisogno di venire a pregare, se avete bisogno di confessare qualche peccato, di cominciare a camminare nello Spirito, fatelo questa sera. Non vivete un altro giorno senza la certezza della vostra salvezza eterne, tornate a vivere sul livello benedetto che Dio vuole che voi godiate.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.